della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, Toni Mola è in regia con voi sino alle 13, quando poi arriverà un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live. Dunque, Mazzocchi, primo acquisto di questo mese di gennaio nel mercato di riparazione o mercato invernale, come dir si voglia, arriva a Napoli, visite mediche, poi ci sarà l'ufficialità del primo acquisto. Si avvicina Samardžić, il Napoli offre 20 milioni più Zanoli al Genoa per Dragusin, difensore centrale, poi sarà la volta del mediano. Quattro acquisti per cambiare volto al Napoli e Mazzocchi. Bisogna analizzare la posizione, la configurazione del nuovo Napoli con l'innesto del terzino della Salernitana, che arriva dalla Salernitana, perché è stato voluto fortemente da Mazzarri, che potrebbe utilizzarlo anche per cambiare modulo e per varare il suo 3-5-2 con Di Lorenzo nei tre di difesa e con Mazzocchi e Mario Rui larghi, quinto a destra e quinto a sinistra. Staremo a vedere se sarà questo l'obiettivo di Mazzarri, cambiare all'occorrenza, utilizzando Mazzocchi, anche il modulo dal 4-3-3 al 3-5-2. Certo, le caratteristiche del calciatore glielo consentirebbero, per cui bene così. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, telefoni sempre aperti allo 081-6363-63. Comincia qui Forza Napoli sempre, e comincia con chi? Con il nostro inviato a Castel Volturno, Pasquale Tina, nel giorno del secondo allenamento del nuovo anno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te.
Buon pomeriggio. Allora, Mazzocchi, visite mediche è fatta, tra poco arriverà anche l'ufficialità.
Sì Gianluca, ci aspetta l'ufficialità, l'annuncio. Mazzocchi firmerà fino al 2027, quindi è un contratto di 3 anni, e sarà subito a disposizione di Mazzarri, sarà pure a disposizione a Torino. È chiaro insomma che Mazzocchi viene considerato insomma l'alternativa a Di Lorenzo, ma può giocare anche a sinistra, è un esterno insomma che gioca sulle due fasce, quindi considerando insomma l'infortunio di Oliveira può dare una mano anche sulla fascia sinistra, perché c'è soltanto Mario Rui, quindi questa è la razza insomma di un acquisto secondo me intelligente. Però prima che gli amici ci chiamino, lo dico, è chiaro che al Napoli serve anche altro, e servirebbe anche presto insomma per colmare insomma le lacune che questi mesi hanno evidenziato in maniera anche abbastanza forte.
Pasquale, Mazzocchi, dicevamo con te adesso, è un'alternativa, no? Alternativa a Di Lorenzo, alternativa a Mario Rui, a Oliveira, può giocare anche a sinistra, a meno che l'importanza del nuovo acquisto non diventi più intensa, più importante, più seria. In che caso? In quale caso? Nel caso in cui Mazzarri voglia varare un 3-5-2, perché visto che il giocatore è stato voluto fortemente dal tecnico azzurro, può darsi che voglia utilizzarlo largo a destra o largo a sinistra come quinto, per intenderci, in un 3-5-2, schierando Di Lorenzo magari nei tre centrali, Mazzocchi largo a destra e Mario Rui largo a sinistra, appunto nel 3-5-2. È un'ipotesi realizzabile, Pasquale? È realisticamente pensabile?
Sì, io non credo che Mazzarri cambi modulo al momento, però volendo sì ti dà l'opportunità anche insomma di giocare in un'altra maniera, sicuramente più esterno a tutta fascia di Mario Rui, giusto per parlare insomma dell'esterno che hai a sinistra, questo sicuramente. Non credo insomma che stia pensando a cambiare modulo. Però
sai che cosa me l'ha fatto pensare questo? Il fatto che Mazzarri lo abbia voluto così fortemente significa che, sì, usando la logica e facendo un ragionamento, che il tecnico punti su di lui perché forse ha in mente qualcosa.
Sì Gianluca, ma ti faccio una domanda, tu pensi per me nel Napoli siano dovuti al modulo?
No, assolutamente no, però certamente no, però forse Mazzarri tornando agli albori potrebbe trovarsi più a suo agio.
Abbiamo visto diciamo una squadra con dei meccanismi un po' diversi, perché Zerbini era più esterno a tutta fascia rispetto magari a Lindstrom, ma non credo insomma che in questo momento tra le priorità del Napoli ci sia il cambio modulo. Certo potrebbe diventare una possibilità, anche in difesa stai cercando insomma un giocatore che può diciamo fare anche la difesa a tre, che è Dragusin, anche se è una trattativa obiettivamente in questo momento difficile. Perché
c'è anche il Tottenham, no?
Sì, c'è il Tottenham. Il Tottenham ha di fatto il gradimento del giocatore, che poi mi sembra, diciamo, l'aspetto principale. La valutazione del Genoa è di 30 milioni di euro, quindi una valutazione abbastanza alta, perché anche qualora il Napoli riuscisse ad offrire più degli inglesi, magari inserendo, diciamo, un giocatore nella trattativa, e credo che possa essere Østergaard il giocatore nella trattativa, perché così il Genoa avrebbe eventualmente già il sostituto. Poi devi avere fede del giocatore. E quindi questo poi è il sono le difficoltà del mercato di gennaio, perché è evidente, Gianluca, che Samardžić è un altro giocatore che il Napoli sta trattando, ma di fatto Samardžić servirebbe poco nell'immediatezza, no? A meno che non prenda subito il posto di Zielinski, se ragioniamo in un centrocampo a tre. Il difensore centrale e l'altro mediano sarebbero, insomma, priorità, perché diventerebbero immediatamente titolari di questa squadra, e ne stiamo parlando da tanto tempo. Il difensore centrale e questo mediano, diciamo, fisico sarebbero importanti per provare, diciamo, ad alimentare una rincorsa Champions, che in questo momento è diventato l'obiettivo del Napoli, obiettivo, insomma, diventato un po' complicato dal rullino di marcia dell'ultimo periodo, perché il Napoli, insomma, ha continuato a rallentare dopo la vittoria con il Cagliari, si è fermato di nuovo. C'è un dato, insomma, di 0 gol nelle ultime 3 partite considerando il Frosinone, quindi i problemi, insomma, ci sono. Il mercato può essere un modo per provare, un aiuto per provare a risolverli.
Senti Pasquale, facciamo un attimo il punto su tutti gli acquisti. Quindi Samardžić, il Napoli ha fatto un'offerta all'Udinese,
sì,
e sta trattando
ancora lavorando, però non è una trattativa chiusa, anche che poi tra l'altro c'è il famoso scoglio dei diritti d'immagine da superare con il padre del calciatore, quindi con l'entourage del calciatore. Non è una trattativa, diciamo, semplice, considerando, insomma, anche quanto Samardžić ha dimostrato quest'estate, quando poi di fatto con trattativa chiusa è saltato il trasferimento all'Inter.
E poi abbiamo detto di Dragusin, il Napoli avrebbe offerto al Genoa Zanoli più 20 milioni di euro, basterà?
No, in realtà, Gianluca, Zanoli potrebbe essere slegato dalla trattativa. Potrebbe entrare nella trattativa Østergaard per 20 milioni di euro, Zanoli dovrebbe andarci a prescindere al Genoa. La valutazione si avvicina, questa offerta, ai 30 milioni di euro che si dà al Genoa, ma da quello che so il Genoa
vorrebbe cash,
sì. E poi qualora avessi sì del Genoa, perché il Tottenham è arrivato a 23 milioni come offerta, e poi devi parlare con il giocatore e trovare un accordo con il giocatore. L'entourage del giocatore, che ha parlato anche ieri, mi sembra, a TV Play, parla continuamente del Tottenham, continua a dire il procuratore, insomma, che con il Napoli non ha avuto contatti, quindi poi dovrebbe cominciare un'altra trattativa. Tradotto, non ce la fai per domenica.
No. E poi ci sarebbe il mediano, Højbjerg del Tottenham è la prima scelta a questo punto.
Sì, Gianluca, Højbjerg sarebbe importante, perché è un giocatore poi di quei centrocampisti moderni che ha le due fasi, però anche qui è un giocatore che il Napoli può prendere soltanto se il Tottenham decide di darlo in prestito senza obbligo di riscatto, perché con obbligo di riscatto diventa un'operazione un po' onerosa per il Napoli, considerando anche l'ingaggio del giocatore, il costo, 30 milioni di euro per un giocatore di 28 anni, quindi sì, ti dico che è in pole position, però io non escludo che il Napoli stia lavorando, insomma, a fare spinte anche su altre alternative, credo anche per il difensore, perché se poi non riesci a prendere Dragusin devi essere eventualmente pronto ad avere, diciamo, un'altra soluzione in mano. È importante però, Gianluca, dobbiamo dirlo, a gennaio tu cambia, diciamo, la tipologia del mercato, tu a gennaio dovresti prendere i giocatori pronti, cioè che subito possono entrare nella formazione.
Sì, che già giocano nel campionato italiano. Senti, ti chiedono news su Politano, perché ci sarebbero offerte dall'Arabia Saudita che il giocatore starebbe valutando, e pare che De Laurentiis abbia chiesto informazioni sull'angolano Luvumbo del Cagliari.
Ah, guarda Gianluca, io penso che questo sia legato alla volontà o meno del Napoli di offrire un rinnovo del contratto a Politano, cioè se il Napoli punta sul giocatore e quindi anche l'anno prossimo, magari a più fine mercato, si potrebbe ragionare sul rinnovo. Insomma, Politano obiettivamente in questa prima parte della stagione sono tra i pochi a salvarsi sia come gol sia come assist, quindi ha fatto molto bene. Se il Napoli decide di puntare su Politano, magari a febbraio si punta su rinnovo. Decidi di non puntare su Politano e poi devi prendere delle decisioni. Naturalmente rinunciare anche a Politano in questo momento sarebbe davvero complicato, sarebbe davvero una rivoluzione, perché significherebbe insomma puntare su Lindstrom e avere Luvumbo, se mi chiedi di Luvumbo come alternativa. Luvumbo è un giocatore interessante, l'ho visto anche l'anno scorso in Serie B.
Anche ieri sera contro il Milan, nel Cagliari, nella match
di Coppa. Non è un giocatore pronto per ancora, secondo me, per certi livelli come Politano.
No. Senti Pasquale, tutto chiaro, perché siamo in chiusura, ti chiede Gilda di Zielinski, va all'Inter, da ieri era libero di firmare con chi vuole, pare che l'Inter sia in pole position, comunque...
Gianluca, io so di sì, ne abbiamo già parlato altri giorni, che pare insomma che l'offerta dell'Inter sia stata quella decisiva, quindi sì, dovrebbe andare all'Inter, questo secondo me si riverberà anche sugli ultimi sei mesi di Zielinski a Napoli.
Eh sì, da ieri è libero, ricordiamolo, di firmare quindi, con chi vuole.
E quindi diciamo, questo è un altro problema che si aggiunge a quest'anno, perché hai anche diciamo un giocatore... che va via. In passato non sono stati dei problemi, perché poi lo dobbiamo dire, insomma, quando si è successo sia con Insigne sia con Mertens, mi sembra insomma che entrambi abbiano fatto i professionisti fino alla fine, giocando insomma pur sapendo di andare via. Addirittura Insigne aveva già ufficializzato l'accordo con Toronto.
Sì.
Mi auguro e sono convinto insomma che Zielinski sia un grande professionista e quindi darà il massimo fino al termine della stagione.
Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi. Gollini è rientrato in gruppo, quindi Gollini e Contini sono i portieri del Napoli, con Meret che resterà fermo almeno un mese.
Tra le 4 e le 6 settimane. 4 e 6 settimane. Una assenza pesante.
Grazie a Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, buon lavoro, a più tardi per ulteriori notizie nel secondo allenamento del Napoli dell'anno 2024. Voliamo in pubblicità, tra poco andremo nella redazione della Repubblica.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Tony Mola in regia, un messaggio vocale WhatsApp, poi andiamo dal prossimo ospite, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, buongiorno Radio Marte, sono Luigi da Napoli.
Buongiorno Luigi.
E questa sarebbe la rinascita del Napoli. Ricominciamo da Mazzocchi e Lumumbo e vendiamo in ordine Zielinski, Elmas e anche Politano. Volete vedere? Facciamo una scommessa che Samardžić non arriva più. Vi ricordate con Gabri Vega? Qua ci sarà un'altra pagliacciata in cui il presidente non comprerà più Samardžić e noi ricominceremo la fase 2 con Mazzocchi, che è una riserva della Salernitana, e Lumumbo, e magari venderemo sicuramente anche Politano, Zielinski, Elmas. Lasciamo stare. Quello una cosa deve vendere lui il Napoli e se ne deve andare sto presidente.
Va bene, scenari apocalittici da parte del nostro ascoltatore Luigi. Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Antonio, auguri, buon anno innanzitutto e buon pomeriggio.
Buongiorno, buon anno.
Buongiorno. Insomma, i tifosi non sono sempre contenti, ecco. Dopo la chiusura di questo semestre è chiaro che ci sia un po' di delusione. Il Napoli sta cercando di raddrizzare la baracca sul mercato. È arrivato Mazzocchi, io poi ti domanderò tra poco di Mazzocchi, insomma, ma basterà mettere a posto la squadra, cambiarne la configurazione sul mercato per risalire la china, Antonio?
Ascoltami, io sono stato, credo, tra i pochissimi osservatori ad avere motivi documentati di perplessità sul Napoli. Dal momento in cui il Napoli ha vinto lo scudetto, da quel momento il Napoli ha sbagliato l'impossibile, ha sbagliato tutto. Però molti continuavano ad acclamare, a non guardare, perché era il momento della festa, Gigi D'Alessio che cantava, tutte le prospettive. È chiaro che il punto di osservazione di un giornalista deve essere diverso da quello del tifoso. Il tifoso deve sognare e deve anche dire quello che pensa, deve fischiare, deve applaudire l'altro, e quindi è giusto che faccia la sua parte. Il giornalista invece, non il giornalista normale, ma il giornalista che vuole essere autorevole, deve essere lucido, distaccato, sereno. Quando c'era da criticare, io ho criticato. In questo momento è inutile lasciarsi prendere dalla furia, dalla polemica, dal criticare. Bisogna aspettare che cosa fa De Laurentiis. De Laurentiis si è rimesso in gioco, si è rimesso in discussione, ha detto di aver sbagliato e va sul mercato. Una persona serena, come deve essere un giornalista, sta tranquillo e aspetta i fatti. Il tifoso può dire quello che vuole, come il signore che abbiamo appena aspettato. Io sarei felice di ascoltare una registrazione, forse è possibile rilevarla, dei momenti in cui il Napoli prendeva delle cantonate e le ha prese, e sembrava tutto bello e tutto tranquillo sul mondo dello scudetto. Quindi è giusto quello che dice il tifoso, nel senso che fa parte del suo ruolo. Il tifoso deve manifestare le sue emozioni. Il giornalista, l'osservatore, quello serio, insisto, serio, deve studiare, valutare, analizzare e dire quello che pensa. In questo momento non è possibile giudicare, sta operando De Laurentiis. Io ho fatto ieri un pezzo molto analitico,
ecco,
molto duro.
E ti volevo chiedere proprio questo, su tuo pezzo di ieri, perché tu dici, vabbè, De Laurentiis si prende le colpe, chiede scusa, però poi dà appuntamento al 24-25 di gennaio dopo la Supercoppa per dire la sua verità, per chiarire...
Ma non c'è da dire la sua verità, lui deve fare piazza pulita, cioè... Quelli che hanno operato nel mercato estivo non devono operare nel mercato invernale, perché hanno dimostrato di non essere, non dico bravi, ma non sono fortunati, la voglio mettere così. Quindi bisogna procedere con De Laurentiis, che è il padrone del Napoli, e la proprietà privata è un diritto, però con De Laurentiis devono operare dei professionisti collaudati. Il Napoli deve assumere un direttore generale che prenda il posto di Giunto.
Per Paolo Marino, Antonio?
No, io non faccio nomi, attenzione, altrimenti divento l'ufficio del collegamento.
Certo, certo.
Il giornalista non si deve mettere in queste storie, il giornalista non deve proporre acquisti, non deve proporre errori, il giornalista deve andare in linee generali. Per me il giornalista deve dire: c'è un vuoto nel Napoli ed è chiaro, evidente, ed è stato secondo me la causa di tutti i disastri che si sono seguiti finora. Deve decidere De Laurentiis, se il padrone del vapore è lui, e lui l'armatore, è lui che deve scegliere i comandanti.
E se l'avesse fatto lui il mercato estivo, Antonio, rispetto al ragionamento che hai fatto
lui
prima?
Non l'ha fatto lui, perché l'ha detto lui, e io ho il dovere di credere. Lui era impegnato a rincorrere Osimhen con tutte quelle trattative sulle altre cose, poi aveva mille cose da fare, soprattutto il marketing. Lui ha pensato molto al business e anche alla sua popolarità. È un'operazione che non gli è riuscita, perché dallo scudetto ad oggi lui, che era diventato popolarissimo più del sindaco a Napoli, è diventato, oggi ne esce male, quindi è stato costretto a dire ho sbagliato tutto, e quindi si è rimesso in gioco, si è rimesso al lavoro, e aspettiamo, vediamo quello che fa, con serenità.
Michele D'Arzano scrive: vorrei dire al dottor Corbo buongiorno a tutti, purtroppo questo è un film già visto da tanti anni con il presidente De Laurentiis, quindi noi siamo critici al massimo, sono cose che abbiamo già visto, ne abbiamo le scatole piene. Un saluto al grande Antonio Corbo e a tutti voi di Radio Marte. Antonio Mazzocchi,
io rispondo a questo chiaro, perché dico che fa bene a dire quello che dice, giusto, perché i tifosi devono esprimere le loro sensazioni, le loro emozioni, devono applaudire, devono fischiare in assoluta libertà. E io ammiro questi tifosi che dicono quello che pensano. Ovviamente io come giornalista ho criticato quando non tutti criticavano, e tu credo che mi sia stato testimone.
Certo.
Addirittura nei social si leggeva: ma tra niente di mezzo sto Corbo che critica, è vecchio. Però forse l'esperienza dice qualcosa. Quello che dice che tante cose sono state viste, io le ho viste, ma queste cose vanno pure studiate, bisogna analizzare con serenità, con tranquillità. Non è io sono molto preoccupato per il Napoli, quindi non sto dicendo che bisogna stare tranquilli. Io sono preoccupato per il Napoli e spero tanto che il Napoli operi bene, però non mi permetto in questo momento di dire quello che deve fare.
Antonio, scusami, una ultima domanda su Pasquale Mazzocchi, visite mediche per lui, tra poco ci sarà l'ufficialità di un acquisto che all'apparenza sembra un'alternativa, no? Perché è un esterno destro che si può adattare anche a sinistra, il Napoli ha Di Lorenzo, Mario Rui, Oliveira, per carità, però è uno che ha grande propensione alla spinta e avanti, e poiché è stato richiesto espressamente e fortemente da Mazzarri, nasce il sospetto che Mazzarri voglia utilizzarlo per varare un modulo diverso, magari un 3-5-2 più vicino, più consono alle sue, alla non sua storia. So. Che ne pensi?
Staremo a vedere, e già Mazzarri deve riconquistare la fiducia, perché lui ha avuto fiducia, poi negli ultimi tempi se l'è giocata. La direzione tecnica della partita con il Monza, secondo me, è da censurare. Con Simone che è stato 85 minuti in panchina, ma che scherziamo? Con sono stati 1000 punti di perplessità sulla condotta tecnica, sulla direzione tecnica di Mazzarri, quindi anche per lui secondo me sta suonando il, io ho scritto nell'articolo di ieri mattina che per lui scatta il semaforo giallo, cioè ha un paio di partite e poi bisogna vedere, perché il Napoli così non può continuare. Sono tutti problemi che deve risolvere De Laurentiis, nessuno deve interferire, nessuno deve dire sì o no a Mazzarri, sì o no a questo direttore sportivo, è De Laurentiis che deve decidere. Il primo punto di osservazione è questo, che nel Napoli c'è un vuoto che deve essere colmato ed è quello della direzione sportiva. E te lo dice, il fatto di che il Napoli sia andato a Salerno per prendere un giocatore della Salernitana già un po' avanti degli anni, e che non è una prima scelta, ti dice che la politica di De Laurentiis, che è stata di altissimo livello per certi versi, però non ha costruito un vivaio, un settore giovanile. Il Milan teneva un centrale di 18 anni l'altra sera in campo, e tu invece devi andare a prendere Mazzocchi a
28 anni, sì.
A 28 anni a Salerno, non è che hai preso la riserva del Real Madrid, e quindi significa che sei già al momento di degli acquisti di emergenza. Lasciamo fare De Laurentiis con calma e poi lo giudicheremo a fine mese.
Grazie Antonio per essere stato con noi, auguri ancora di un sereno 2024 e a presto.
Saluto a tutti.
Grazie ad Antonio Corbo, noi vogliamo in pubblicità, tra poco avremo un grande attaccante, campione del mondo nell'82, che ha giocato nel Torino, è stato anche campione d'Italia con il Torino, che è il prossimo avversario del Napoli domenica proprio a Torino, per Torino-Napoli, nella prima partita del nuovo anno.
Marte.
Messaggio vocale, eccolo qui.
Ragazzi, buongiorno e buon anno innanzitutto.
Buon anno.
E benvenuto Mazzocchi. Io penso che a Mazzarri vada data la possibilità di allenare la squadra come crede, con i moduli a lui più congeniali. Troppi compromessi non servono, soprattutto in questo momento. Vi ascolto per radio e vi saluto Elio, Antonio e Francesco.
Ciao.
Ciao Elio, ciao Antonio, ciao Francesco e buongiorno a Ciccio Graziani, campione del mondo e ex giocatore del Torino tra le altre cose, della Roma. Ciccio, auguri, un sereno 2024 a te e famiglia innanzitutto.
Grazie amico mio, il calcio come nessuno ve lo racconta.
Ecco, bravo. E allora raccontaci un po' questo Pasquale Mazzocchi, perché il nostro amico avanza l'ipotesi che Mazzarri lo abbia voluto fortemente dalla Salernitana perché voglia cambiare qualcosina, magari utilizzarlo largo a destra per varare un 3-5-2. C'è questa ipotesi secondo te?
Secondo me no, è remota, poi può succedere di tutto, ma questa è una squadra che deve ritrovarsi obbligatoriamente, perché io dico sempre che nel calcio magari si fa fatica a migliorarsi, ma non si disimpara quello che uno ha. Quindi io credo che in 4 mesi sia sparito il Napoli. Adesso è la società, gli allenatori che ci sono stati, che devono capire che cosa sta succedendo a questa squadra. Perché questi sono 10 o 9 undicesimi dell'anno precedente, dove è stato un anno fantastico. Ora, io non dico di ripetere quella cavalcata trionfale, perché gli anni successivi poi diventa sempre più difficile, diventa la squadra da battere. ma il Napoli ha perso la sua identità, ha perso la sua autostima, ha perso il sorriso, ha perso la voglia di giocare divertendosi come faceva l'anno scorso. E qui deve intervenire pesantemente anche la società per capire che cosa sta succedendo. E vedo che anche l'arrivo di Mazzarri non ha prodotto la scossa, chiamiamola così, di cambiamento, perché i risultati non stanno arrivando e soprattutto le prestazioni ultime fanno riflettere.
Senti Ciccio.
Però Gianluca, io dicevo questo, no? Ma il Napoli, ora il presidente ha sbandierato 420 che farà mercato, investirà sul mercato, e vedremo quello che succede. Ma Zocchi, per quanto sia bravo, io credo che per lui sia una grande soddisfazione andare al Napoli, perché lui è napoletano, perché la squadra della sua città, quindi figurati quanto sarà contento. Però tu non stai prendendo un rinforzo per questa squadra, secondo me, perché è un'alternativa a Di Lorenzo. Quante presenze ha fatto Zanoli in questa prima parte di stagione?
Poche.
E il rischio pochissimo, che se non cambi atteggiamento tattico,
e questo te lo chiedevo,
vieni a fare l'alternativa a Di Lorenzo, ma se Di Lorenzo sta bene
e appunto
gioca sempre, quante presenze farà questo Mazzocchi?
E allora Ciccio, riflettiamo insieme, usando un po' di logica, insieme io e te. Se Mazzarri lo ha voluto fortemente Mazzocchi, perché lo ha voluto lui, ha fatto di tutto per averlo, un motivo ci sarà. Io non penso per tenerlo come alternativa a Di Lorenzo, perché sarebbe un aver chiesto qualcosa che non ha un'importanza fondante in questa stagione.
Gianluca, il tempo ci dirà se la scelta era indirizzata anche per un eventuale cambiamento tattico. Io ho dei dubbi, perché vai a snaturare una squadra che ha vinto straordinariamente un campionato giocando in una certa maniera. Adesso se tu vuoi giocare col 3-5-2 devi cambiare completamente. Qua la schiena dove lo metti? E gli attaccanti quanti ne soffrisci? Cambiare assetto tattico a una squadra con quell' assetto tattico, alcuni giocatori vengono penalizzati.
Senti Ciccio, una curiosità, tu sei attaccante, sei stato un grande attaccante, ma possibile che il Napoli con questa batteria di fuoco che ha davanti non abbia segnato un gol nelle ultime tre partite, con Frosinone 0-4, con la Roma 2-0 ha perso e poi 0-0 col Monza? Cioè una squadra che non segna più, ma come mai?
Allora io, se fossi la società, mi faccio venire a Castel Volturno la mattina alle 9:30, ci mettiamo seduti e voglio capire che cosa sta succedendo, quali possono essere le problematiche, dove la società può intervenire per aiutarli, dove l'allenatore può intervenire per aiutare questa squadra, perché questa squadra ha avuto un'involuzione pericolosissima. Qui c'è il rischio che se non si danno una svegliata, tu non rientri manco, fai fatica a arrivare a giocarti per l'Europa League, anche se oggi il pensiero del Napoli o della Roma, che sono squadre partite per obiettivi diversi, possono dire: beh, davanti abbiamo l'Atalanta, abbiamo il Bologna e la Fiorentina, che non erano partite con quell'obiettivo che si ritrovano oggi, e soprattutto non erano attrezzate neanche tecnicamente per pensare a quel tipo di obiettivo. L'unica speranza che possono avere il Napoli, la Roma e mettiamoci dentro anche la Lazio, visto che è un punto in meno, è questo aspetto qui. Però attenzione, siamo a metà stagione e i risultati non ci sono. Allora, se il presidente interviene sul mercato, deve intervenire a prendere gente che serve subito, da giocare subito, non da alternativa a quelli che ci sono e che non stanno facendo bene, purtroppo. Questa è una logica che la capisce anche un bambino di 8 anni.
Tra poco ti domanderò di Samardžić e anche di Dragusin, difensore del Genoa. C'è al telefono però un amico allo 0816363663, si chiama Fabrizio. Fabrizio, buon pomeriggio e auguri.
Sì, salve, auguri a tutti quanti.
C'è Ciccio Graziani, a cui può rivolgere una domanda, Fabrizio.
Sì, io penso, io volevo dire che praticamente io penso che Mazzocchi possa essere utilizzato al posto di Politano, quando Politano non sta bene fisicamente, perché lui già è molto offensivo e fa dei cross più tesi rispetto a quelli che fa Politano, quindi io penso più in quella posizione venga utilizzato.
Grazie Fabrizio, sentiamo che ne pensa. Grazie. Ciccio Graziani, 0816363663, può giocare
Fabrizio,
più avanti.
È come se una squadra mi prende e mi dice di fare il centrocampista o fa il mediano. Ragazzi, ma ognuno ha il suo ruolo, ma Zocchi non l'ha mai fatto quel ruolo lì, non è un esterno, ma che vuoi cambiare Politano, che tra l'altro è uno dei giocatori più prolifici di questo Napoli, è uno di quelli che bene o male sta facendo anche bene rispetto a tanti altri che non stanno dando neanche il 50%. No, non la puoi cambiare, non puoi pensare di prendere Mazzocchi. Mazzocchi diventa un'alternativa a Di Lorenzo. Poi, se proprio vogliamo usare, potresti farlo giocare esterno a sinistra, basso di difesa, se non c'hai Mario Rui, se non c'hai Olivera, invece di metterci Natale ci potresti provare lui, ma è un rattoppo. Ragazzi, ma anche Samardic non è una mezzala. Non è una mezzala, adesso che non c'è Anguissa ci puoi mettere Cajuste, puoi dare un po' più di spazio a Cajuste.
Samardic cos'è? Un numero 10, un trequartista?
Ma gioca alla Zielinski, è un'alternativa a Zielinski. Le caratteristiche di Samardic sono più o meno quelle.
Certo.
Allora se giochi con un 4-2-3-1, lo metti al posto di Zielinski e ti può fare bene quel ragazzo, però. Se uno lo deve prendere per fargli fare un ruolo diverso da quello con cui sta giocando nella sua squadra, ma che stiamo facendo? Facciamo l'acqua calda sopra quella bollente, voglio dire.
Antonio al telefono, guarda quanta gente telefona per Ciccio Graziani. Buon pomeriggio, Antonio. E auguri. Antonio? Ci sei? Scaduto Antonio.
Gianluca,
sì.
Se prendi Dragusin, ha una logica. È uno dei giocatori che si sta attenzionando maggiormente nella fase difensiva del calcio italiano, per cui ecco, questo se dici prendo Dragusin, oggi qualcuno potrebbe dire bravo, hai preso uno che farà il titolare, perché se Dragusin te lo prende il Napoli, gli fa fare il titolare accanto a Rahmani, allora è un rinforzo, ma se devo prendere delle alternative, io non credo che la logica sia questa.
Danilo al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, auguri di buon anno a tutti.
Auguri di buon anno.
Ciccio Graziani. La domanda che volevo fare a Ciccio, beh, io non sono entusiasta di Mazzocchi, può essere un buon rincalzo, ma non mi strappo i capelli per il suo arrivo. Ciccio è un attaccante, ma Raspadori è una prima punta, perché per me non lo è, e non capisco perché Simeone non giochi tutti questi minuti, come non ha giocato l'anno scorso, poi d'altronde. Però spero che con Osimhen in Africa Simeone trova un po' di spazio. Non so Ciccio che ne pensa.
Grazie Danilo. Ciccio.
Allora, teniamo conto che per sostituire Osimhen, per me, a livello di caratteristiche tecniche, è più utile Simeone per giocare in quel più o meno nella stessa maniera. Però noi teniamo conto che Raspadori non gioca nel Napoli titolare, ma è titolare nella nostra nazionale italiana, da centravanti. Qui c'è un'anomalia incredibile. Una volta se non giocavi titolare nelle squadre di club, ma quando giocavi titolare in nazionale, difficilmente, qualche caso è successo nel passato, però venivano dalla Serie B. Io mi ricordo quando Esordì Gabrini in nazionale giocava nell'Atalanta, in Serie B, e lo fece esordire nella nazionale A. Però se l'anomalia è che Raspadori nel Napoli non gioca centravanti se non quando non c'è Osimhen, sacrificando Simeone, però gioca in nazionale in quel ruolo, gli dà fiducia l'allenatore della nazionale. Quindi che ti devo dire, io in parte sono d'accordo col nostro amico, per me Simeone è il sostituto più naturale di Osimhen, però poi devi capire che lasci fuori il centravanti della nazionale italiana.
E Simeone si è un po' scocciato, tant'è che insomma vediamo se sta cercando di cambiare aria, se possibile, vedremo cosa accadrà da questo punto di vista.
Anche perché Gianluca, ma è una partita come quella dell'altro con il
Monza.
Ma lo puoi fare entrare all'85esimo, ragazzi? Ma è normale, ma l'anno scorso entrava produttivo, si impegnava, ma è chiaro che ha perso fiducia, ha perso entusiasmo, anche perché molto probabilmente Luciano Spalletti, quelli che non giocavano li sapeva gestire in maniera magistrale. Qui ho l'impressione che prima Garcia e adesso Mazzarri, la gestione dei ragazzi che non giocano sia un pochino più difficoltosa.
Senti, in chiusura, Ciccio, Kvaratskhelia, il giocatore più martoriato di falli della Serie A in questo momento. Tu quando giocavi nel Toro c'era Claudio Sala da quelle parti, no?
Ma Claudio, ma quante botte prendeva anche Claudio? Ma i giocatori più bravi sono quelli più attenzionati.
Quelli che fanno il dribbling, insomma, quelli che hanno il dribbling.
Esatto, quelli bravi, quelli che hanno estro, fantasia, imprevedibilità. Adesso devo dire che con il ritorno di Mario Rui, su quella fascia lui ha meno attenzioni. Nel senso che Mario Rui gli porta via comunque sempre qualcuno quando fa dei movimenti, quindi lui si ritrova a giocare più spesso uno contro uno. Avete visto l'azione che ha fatta con Raspadori, quell'1-2, che poi lui, certo. È come dire, è una frase fatta. L'anno scorso l'avrebbe fatto con gli occhi chiusi quel gol lì, quest'anno fa fatica a fare cose, anche quest'altra componente che non è da trascurare. Ci sono degli anni dove tutto ti va bene o dei periodi e degli altri no. Però qualche volta però devo notare che anche Kvaratskhelia, anche su delle piccole bottarelle, chiamiamole così, a volte ci gioca anche un pochino troppo su queste cose qui. Però io mi rendo conto che tra i calciatori che giocano in Serie A, lui è uno di quelli più attenzionati, è uno di quelli che riceve più falli, che poi non sono falli cattivi, sono falli sistematici che poi anche a volte danno veramente fastidio, perché poi ti fanno innervosire e poi quando ti innervosisci succede come sta succedendo a lui, che poi perde anche equilibrio in campo.
È vero, perde le staffe. Ciccio, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, ciao.
È un grande 2024 per te, cioè, scrive questo amico, il Genoa neopromosso pesca dal Napoli, Zanoli intende, il Napoli campione d'Italia acquista dalla Salernitana che già è con un piede in Serie B, non comprendo queste dinamiche, il nostro amico. Beh, insomma, calciatori possono anche giocare, quelli bravi, in squadre che stanno che sono messi male dal punto di vista della classifica, non è detto che non siano bravi, poi lì valgono altri discorsi. Mazzocchi è un buon giocatore, soltanto che bisogna capire quanto sarà funzionale, perché vedete anche Kajust, Lindstrom e Nathan sono buoni giocatori, non sono cattivi acquisti in valore assoluto, il problema è che non si sono rivelati finora funzionali all'economia del Napoli, e quindi bisogna capire se Mazzocchi sarà funzionale, fino a che punto e in che modo, e gli altri che arriveranno, che saranno bravi certamente, Dragusin, Samardžić, quanto potranno essere funzionali all'economia del Napoli in questo secondo semestre di stagione, in questa seconda metà di stagione. Ne parliamo tra poco.
Marte.
Allora, c'è Gino 73 e non possiamo omettere questo messaggio, perché poi insomma ogni giorno almeno uno dobbiamo leggerlo, quello del fatto che la rovina del Napoli sono i giornalisti, ecco, e quindi grazie Gino per avercelo ricordato. Gino 73, questo è il nostro motto, la rovina del Napoli. Tony Mollà, chi sono? I giornalisti, siamo noi. De Laurentiis ha già in mente un anno senza Champions, svenderà per fare cassa, ripartirà da squadra giovane, ci prende in giro. Tony 969. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Buongiorno al signor Corbo.
Buongiorno. Adesso
volevo ricordare a quest'ultimo, che apprezzo, attenzione come giornalista, che ha sempre da ridire per quanto riguarda la situazione degli acquisti nello specifico,
ma non ha avuto da ridire.
I giovani che altre squadre hanno, io ricordo qualche anno fa che fece degli interventi.
Beh, però insomma devo essere sincero, non ha criticato, anzi ha detto aspettiamo la fine di gennaio gli acquisti e poi giudichiamo. Questo è stato il discorso di Antonio Corbo.
Buongiorno Giffoni, sono Peppe Dalvolo.
Con una F, Peppe, buongiorno.
È palese ed è molto chiaro che una campagna acquisti di gennaio è una campagna di puntellamento, cioè non sprecherà
Dovrebbe.
Denaro, ma cercherà il nostro buon Aurelio di prendere alcuni elementi ad un buon prezzo, a saldi, anche perché probabilmente sta maturando l'idea a giugno di vendere la società. E quindi a questo punto dove riesce a realizzare, ecco, nel caso di Politano, di Elmas, grossi guadagni anche con Osimhen, incassa questi soldi, ne spende la decima parte, incassa tutto e a mese di giugno chi si è vista si è vista. E va via. Molti dicono Aurelio vai via, ma chi viene? Si prenderà poi sulle spalle il Napoli? Punto interrogativo. Oramai ci troviamo nella fossa dei serpenti, caro Giffuni. Molto difficile uscirne. Auguri e buon anno. E che bell'anno che ha cominciato.
Auguri e buon anno, Peppe. Lei ha fatto un disegno, insomma, abbastanza realistico sotto certi aspetti, un po' surreale sotto certi altri. Buongiorno Gianluca, con Mazzocchi Mazzarri potrà utilizzare il modulo a lui convenuto, cioè il 3-5-2, scrive Livio da Parigi. Lo sapete a chi lo chiediamo tutto questo? A Paolo Specchia, allenatore. Paolo, buon pomeriggio, auguri, buon anno.
Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
Scusami, un allenatore che chiede fortemente un giocatore come Mazzocchi, parlo di Mazzarri, no? Che lo ha chiesto espressamente. Può mai chiedere un giocatore con quelle caratteristiche per fargli fare l'alternativa di Lorenzo e basta? Non lo so, non mi suona, diciamo così, quasi uno spreco, quasi illogico tutto questo.
Ma so, ci aspetti, sono d'accordo con te. Oltretutto bisogna ricordare che Mazzocchi ora fa il terzino, ma io calcisticamente lo ricordo, è nato a Benevento proprio nelle giovanili, poi ha fatto una carriera molto articolata, è passato dal Bellaria, che ha fatto la Serie B, la C2, insomma, poi per arrivare addirittura a essere uno che ha vinto con il Parma, dalla D alla A è andato, poi il Parma non lo ritenne pronto, lo dette via, è andato al Perugia, insomma, si è costruito una carriera avendo 28 anni, ma molto molto ricca, quindi si prende un giocatore che ha qualità, perché ha abitudine a giocare anche in ruoli diversi dal terzino, cioè come esterno d'attacco, quindi potrebbe benissimo starci nel 3-5-2, poi è diventato un terzino, ha fatto anche il centrocampista nel giovanile quando era al Benevento, quindi è un giocatore completo sul piano qualitativo, perché direi che ha più che l'attitudine a difendere, quella di andare, c'è un gran passo, una buonissima tecnica, si appunta nel dribbling, la mette bene dall'esterno, ha creato anche qualche bella penetrazione palla al piede andando al tiro, quindi è un giocatore forte. Io credo che Napoli sia finalmente in palermitano, una pedina sicura, non da aspettare, non come ha sempre fatto in attesa di plusvalenza, che già maturi, ma ha preso un buon giocatore, quindi credo che possa servire a Mazzarri in qualsiasi modo.
Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp e poi torniamo da Paolo Specchio.
Oh, buongiorno Marziani.
Buongiorno.
E ancora auguri di buon anno.
Auguri. Auguri.
E ci fate compagnia e siete dei giornalisti perfetti. E io volevo dire che secondo me nelle condizioni di classifica del Napoli, che ormai, diciamoci la verità, in questo momento è fuori da qualsiasi competizione europea, non tira molto il desiderio di qualche giocatore di venire, quindi dobbiamo accontentarci di quello che il mercato e l'attrattiva del Napoli in questo momento ha. Voi cosa ne pensate? Lucio Vomero 43.
Ciao Lucio, Antonio, allora no, lui Lucio chiedeva però una cosa alla fine, vorrei un attimo ripercorrere la tappa del suo messaggio, perché stavo leggendo già un altro messaggio.
Quindi dobbiamo accontentarci di quello che il mercato e l'attrattiva del Napoli in questo momento ha.
Ecco, Pasquale, Paolo Specchia, scusami, secondo te il Napoli ha meno appeal rispetto a qualche mese fa, adesso, in questo momento, i giocatori?
Fondamentalmente, forse più per noi che giudichiamo in loco e sappiamo tante piccole cose, di cui ci facciamo un'opinione magari non eccellente di come sia fatto il management a Napoli, perché chiaramente il presidente ha sbagliato molte cose, però per un giocatore, sentivo l'ascoltatore, venire a Napoli, che ha vinto appena uno scudetto, ha fatto la Coppa dei Campioni, è sempre un traguardo importante. Evidente che se parlassimo, non so, di Messi, potrebbe non esserlo, ma per un giocatore medio, buono, cioè che fa magari la Serie A e che è appetibile per la volontà dello scalo nel Napoli, venire credo che sia un traguardo, non può essere oggi una sconfitta. Quindi non sono d'accordo con l'ascolto.
0816363663, almeno una telefonata con Paolo Specchia. Antonio ti scrive: a questo punto, Specchia, non sarebbe il caso di cambiare l'allenatore e prenderne uno definitivo per i prossimi due anni? Cioè, visto che si vara una configurazione diversa del Napoli, magari non sapendo chi sarà l'allenatore da giugno in poi, io mi auguro che Mazzarri faccia così bene, io Gianluca Gifuni, da poter restare ancora nel Napoli. Ecco, questo è l'augurio che faccio al tecnico, che faccio al Napoli. Però, insomma, Antonio chiede questo, non sarebbe il caso di costruire il tutto anche partendo dal tecnico, sin da adesso?
Guarda, se io sono come te, sono stato un fautore del migliore auspicio per Mazzarri. Effettivamente ti confesso che non ho trovato il Mazzarri che ricordavo e ho trovato un momentino cambiato, e in questo senso non mi ha proprio soddisfatto fino ad ora, per quanto è dovuto fare poco, riconosciamo Mazzarri la possibilità di lavorare poco perché si è giocato nei tre giorni, non si è potuto quindi costruire o correggere completamente le cose, però in qualche maniera il gestire non lo vedo così brillante come lo ricordavo.
Peppe al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno, ciao ragazzi.
Auguri.
Vi volevo dire, auguri a tutti, ma non è che in tutto questo mercato e tutto quello che si deve fare, io penso che ci vorrebbe un dirigente veramente alla Marino.
Perfetto, sentiamo Paolo Specchia che ne pensa. Grazie Peppe per essere stato con noi. Ci vuole un direttore generale, Paolo Specchia, uno come Pierpaolo Marino, per esempio?
Allora, io credo che a Napoli non ci possa avere un direttore generale, perché il Napoli ha un direttore generale che è Aurelio De Laurentiis. Il direttore sportivo, ma anche del dove Dio c'è, ed è Meluso che ha fatto sempre bene con Cristiano, ma è arrivato purtroppo troppo tardi, è arrivato con una pedina quasi di scarto, perché abbiamo dato molto spazio a Micheli, addirittura il presidente pensava potesse fare il direttore sportivo, ma è un ottimo fa lo scouting da primo della classe questo Micheli, però un conto è fare lo scouting, un conto è fare il direttore. Poi non so, c'era anche la figura di Pompili a Napoli lasciata da Giunto, lì ovviamente ha voluto che restasse, quindi. E poi c'era il cognato di Laurenti, Cigeno, quindi a questo punto è arrivato per ultimo lui, che non ha potuto mostrare nulla, perché con un presidente così invadente, con il manager che ha trovato, cioè che c'era Pompilio per esempio, Micheli per esempio, Cigeno, che cosa può fare uno che arriva per ultimo e se non ha neanche potuto confrontarsi col presidente nei due mesi estivi in cui si costruisce la squadra? Poco o nulla, quindi ci sarebbe il direttore, sempre che lo si valorizzasse, secondo me. Però a questo punto io guardo, credo che non è questione di direttore, è vero che forse il Napoli, che ha fatto tutto direi bene, non ha avuto mai figure di spicco, perché picco tipo Marino, sentivo Marino, cioè Marino è un grande dirigente, però il Napoli poi ha avuto il giunto, le è arrivato, tutto e tutto si è mostrato il suo valore in silenzio, però perché la figura del presidente è preponderante, il presidente che fa gocce da tutto perché vuole contare, abbiamo visto addirittura ha messo in un angolo Garcia, ha provato lui a gestire la squadra, ma cioè, cosa abbastanza direi assurda nel mondo del calcio, però questo c'è a Napoli, però c'è anche a tante altre belle cose, a partire dal clima, il mare, il sole, la mozzarella, cose belle. Sì, Napoli è una meta ancora ambita, però riguardo al direttore, io se uno fa lavorare meno e lo responsabilizzasse, credo che già ci sarebbe in casa un buon direttore.
Grazie a Paolo Specchia per essere stato con noi, buon pomeriggio Paolo. E a presto. Grazie. DJ Daddy dice che per giocare a tre ci vogliono quattro esterni a tutta fascia, e ci sono Rui, Olivera, Mazzocchi e Di Lorenzo, sei centrali di difesa, ce ne sono quattro, magari ne prendono uno, ci arriverebbero cinque, due punte veloci e due di peso. Ancora sei convinto che cambi no modulo? Non lo so, però ho un piccolo sospetto su questo aspetto. Non riusciamo a leggere tutti i messaggi che arrivano e quindi quelli che si lamentano, che ci scrivono, non l'hai ascoltato, non hai letto il mio messaggio, purtroppo è soltanto per una questione di numero, non riusciamo a vederli a guardarli tutti e a verificarli tutti, lo faremo domani però dalle 12 alle 13, tanto andiamo in onda ogni giorno qui con Forza Napoli sempre. Adesso arriva Marte Sport Live, un'altra ora di grande calcio con Dario Sarnataro qui su Radio Marte. Grazie a Tony Molai e Gigi Soriani per aver curato la regia, grazie a voi per averci seguito, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio e a domani.